Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Può un autore di 80 anni, classe 1940, nel 2020, nell'anno della pandemia, nell'anno di una delle più grandi crisi sociali della storia d'Italia, partorire un film che forse è il migliore della carriera?
E il buco in testa ci dimostra di sì.
Sì, perché oggi nella puntata 17, incredibile, Amasic.
La puntata sì, Mare Chiaro.
La puntata molto Napoli.
O la puntata Iella.
Sì, la puntata Iella. Questa è la puntata del podcast Benvenuti numero 17, siamo un po' stanchi, andremo un po' di corsa, del podcast dedicato a un film un po' insolito. Insolito perché? Perché è un film che non ha fatto parte purtroppo dei canali di distribuzione mainstream in Italia, è un film italiano del 2020, con due attori che si sono fatti un nome soprattutto nell'ultimo periodo. Uno è Tommaso Ragno, co-protagonista, l'avrete visto sicuramente nell'ultimo Divirsi. Non Ferragosto, quell'altra, Siccità.
Stava anche in, come si chiama?
Rapina nel Duce.
In Tre Piani.
Tre Piani, Il Miracolo di Niccolò Ammaniti. Insomma, un attore che trovate qua e là, un caratterista della Madonna, se posso permettermi. E qui però è un ruolo di co-protagonista, è un ruolo importante, è un ruolo di forte peso storico, anche sociale, per la storia d'Italia. E l'altro nome del cast, la protagonista, la regina, la principessa, l'anima di questo film, è Teresa Saponangelo, che è un'attrice che ha già lavorato con questo regista incredibile che stiamo per citare. La conoscerete tutti sicuramente per il film che le è valso il David, cioè È stata la mano di Dio. Interpreta la mamma di Fabietto Schisa, l'alter ego di Sorrentino, nel suo film autobiografico, in coppia con Marcantonio Servillo, modestamente.
Quindi, quando è entrato Tony Servillo in questa puntata?
Io sono sempre qua, insomma, anche se più Afragolo che Casori, però insomma,
hai ragione,
Teresa Saponangelo, Tommaso Ragno. Un film fatto con due spicci e una banana, lo sappiamo da fonti certe.
Tra l'altro con degli attori, cioè anche con Francesco Di Leva,
sì,
tra l'altro grandissimo
Leva,
attore.
A proposito di attori della Madonna in Terra.
Che pure lui aveva fatto il suo exploit facendo il protagonista del sindaco del Rione Sanità di Mario Martone.
Sì, diciamo prima. Due anni prima di vincere il David, l'ha consacrato, sempre con Martone, con Nostalgia. E questo è un film scritto, diretto da quello che riteniamo essere senza assolutamente dubbi uno dei principali autori italiani, viventi e non solo, diciamo degli ultimi 30 anni di storia del cinema italiano, sebbene sia un nome semi sconosciuto ai tanti, un nome che è stato conosciuto per lo più come base meme, personaggio filmico, perché è, diciamo, il mentore di Fabietto Schisa, sempre ne è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Parliamo ovviamente del grande maestro Antonio Capuano, un autore incredibile che è esordito tardi.
Sì, 50 anni nel 91 con Vito e gli altri.
Vito e gli altri, i suoi film purtroppo sono quasi tutti irreperibili.
Tranne qualcuno, tipo per esempio
Tarallo, appunto il citato Buco in testa.
Esiste il Blu-ray tedesco di Pianese Nunzio, 14 anni a maggio.
A proposito di capolavori, ci dovrebbe essere La guerra di Mario su Prime.
Sì, c'è ancora.
Che è una cosa incredibile.
Su Rai Play sono disponibili Achille Tarallo e Il Buco in testa, di cui stiamo parlando.
Anche su Sky, in realtà, su Now, insomma, detta come Sky.
Il Buco in testa è disponibile solo a noleggio.
Sì,
a noleggio, e c'è un DVD, quindi potete insomma vederlo. Soprattutto dura 90 minuti, ha una durata media e insomma. Allora partiamo subito da un giudizio superficiale: vale la pena di essere visto? Assolutamente sì.
Una cosa inaudita,
assolutamente sì. Cioè, in realtà c'è proprio. Quando tra l'altro, ecco, una cosa fondamentale: non vi fate fuorviare dalla sinossi che leggete su internet o sul retro del DVD, perché praticamente la storia, la narrazione si sviluppa in maniera completamente diversa, nel senso che proprio è strutturato in modo tale da ritardare quanto più possibile tutti i momenti di pathos, soprattutto, e quindi e devia tanto, nel senso che uno pensa di che parla questo film, di Maria Sacco, no, Maria Serra, scusate, di Maria Serra, che va a Milano per incontrare l'assassino
di suo padre.
Poliziotto negli anni 70, ucciso durante una manifestazione, appunto, da questo giovane militante, all'epoca giovane, dell'estrema sinistra, di quelle frange più agguerrite. Però questo succede praticamente, cioè, diciamo, l'incontro effettivo avviene solo alla fine, nel senso vediamo Tommaso Ragno a Milano.
Tommaso Ragno interpreta appunto l'assassino.
L'assassino, sì, sì.
Teresa Saponangelo è la figlia, però va detto appunto.
Ispirata ad una storia vera,
sì,
tra l'altro.
Sì, vero, come si dice, l'omicidio di Antonio Custra si chiamava. Mm-hmm. un brigadiere. No, il punto è proprio quello. Sì, c'è ovviamente una costruzione della tensione che porta all'avvicinarsi poi all'effettivo arrivo di questo incontro. In realtà, il film, fin dai primi attimi, in realtà il film è composto da una struttura narrativa che è assolutamente in controtendenza con la linearità, se ci pensi, perché inizia di fatto con un pezzo posto alla fine del racconto, cioè l'arrivo a
Sì. Che
Milano, perché il film si apre poi con una citazione ai Lumière, con l'arrivo del treno alla stazione, qui è un Frecciarossa.
è dal bianco e nero diventa a
Sì,
colori, tra
passaggio dal
l'altro.
bianco e nero al
Già
colore,
diventa, cioè
esatto.
già all'inizio dici ok.
Non è l'unico momento bianco e nero del film,
Sì, ci sono i momenti in
di
cui rivivono la
ricostruzione,
strage, sì, che
diciamo.
sono. Tra l'altro, uno di quei frame di, frame di quei momenti è quello della locandina, quello che vedete nella locandina. Tra l'altro, anche là. Magari ecco, tecnicamente sembra, è un po', cioè non lo so, a livello di correzione di colore non, diciamo, non mi ha fatto impazzire, però cioè, come dire, quello che c'è là dentro comunque mi fa pensare che c'è, cioè si vede sempre chiara l'intenzione di linguaggio dell'autore di voler costruire una certa. Cioè di voler dare la sua impronta anche da questo punto di vista alla narrazione, insomma, sembra, diciamo, l'immagine si colora come le immagini d'archivio e c'è quindi questa, diciamo, questo modo di dare forma alla memoria che, insomma, fa comunque effetto. Questa è una cosa fondamentale. Cioè il problema di guardare i film di Antonio Capuano è pensare che ci sono dei limiti fisiologici che però vengono naturalmente, cioè vengono tranquillamente superati diciamo, proprio dalla potenza
Sì.
di quest'uomo che è proprio cinema. Cioè uno guarda il film e fa: questo è cinema, direbbe
Sì,
Martin
parafrasando
Scorsese.
Scorsese. No, però mi verrebbe da
Altro
dire
uno
che
pensa
ci
di dire Pollini Leoni, che cosa
può
fa?
anche avere un senso metatestuale, in realtà, l'imperfezione estetica del film, no? Imperfezione dovuta, ripetiamo, a un budget abbastanza piccolino, in realtà, per le ambizioni del film. Mi ricordo anche quale fosse la cifra, ma non la dirò per non dire cazzate, perché non ho double checkato, come dicono i giovani, controllato una seconda volta. Però il film è fatto con un budget contenutissimo e, se vogliamo, in realtà, questa scarsa quantità di mezzi, di fatto, perché di quello si parla, è un film fatto con tanto cuore, un film veramente indipendente nel vero senso dell'anima, anche perché è
Anche
prodotto da un regista anarchico fino all'ennesima
sì,
potenza,
soprattutto
come Capuano.
anche
Però, insomma, queste imperfezioni in realtà rispecchiano il contenuto della storia, perché il buco in testa, appunto, allude al modo di vivere della protagonista, che perde il padre quando era appena nata,
no,
praticamente. Non è ancora nata,
prima
ok,
ancora lo perde
qualche
un
mese prima
mese
di
prima di
nascere. Ok,
nascere.
a posto. È una donna di mezza età, comunque, tra i 40 e i 50 anni, credo, per il
37 anni,
personaggio. Ok, una quarantina
dice.
d'anni, personaggio interpretato da Teresa Saponangelo, e lei vive con il fantomatico buco in testa, metaforico, per tutta la sua esistenza. Quindi è un film monco, tecnicamente, come è monca di fatto l'esistenza della protagonista, che di fatto ha un vuoto, ha un'assenza esistenziale,
Sì,
no? Che è associabile appunto all'assenza di questo padre, che non ha mai conosciuto e che non so quanto sia voluto come collegamento, ma in cima alla fine è un gioco di incastri, come dice la tua tesi. Boom boom boom. Un
esattamente.
collegamento marzulliano incredibile ho fatto. Però il cinema è un gioco di incastri, quindi ci trovo un punto di connessione con un'idea del cinema di David Lynch, cioè il rapporto viscerale che si ha con un genitore assente. Cioè, come il John Merrick dell'Elephant Man di David Lynch, no, ha un rapporto quasi simbiontico con il quadretto, con il piccolo ritratto della mamma che non ha mai conosciuto, che è morta di parto.
O pensa a Beyond Due Anime, il
Beyond
gioco.
Due Anime, ma mi viene anche il bellissimo Blonde di
Andrew
Andrew
Dominic.
Dominic, che cita David Fincher. C'è anche qui Capuano costruisce un rapporto metafisico, mocio, tra la protagonista e il genitore, che non c'è, l'assenza della figura genitoriale che non ha mai conosciuto, come l'uomo elefante di David Lynch. L'uomo elefante ovviamente è un uomo disagiato, un uomo incompreso, perché è un freak, un fenomeno da baraccone, così viene apostrofato. I mostri non sono mai mostri, ma sono creature, come dicono
Sì,
tanti dei film.
abbiamo rivisto Elephant Man al cinema
Rivisto
Victoria. Ciao
Elephant Man,
Victor.
abbiamo finito di leggere Devilman, che pure fa parte di quella frangia di body horror che riflette su cos'è il mostro.
Non
Cioè,
leggere Devilman, diventi violento.
no,
Figurati cos'è restare un giorno in Parlamento.
no, no, no. E Antonio Capuano, sotto un certo aspetto, fa uno stesso ragionamento. Il suo personaggio è disadattato, di fatto la sua protagonista è una persona che ha un disagio rispetto al mondo che la circonda.
Lo sono un po' tutti in realtà.
Non ha dei rapporti, di fatto, questo rapporto amico col personaggio di Leva, il rapporto con la mamma, ma è un rapporto abbastanza ambiguo in realtà, che può ricordare, non so, molto più, in maniera molto più contenuta, tanti rapporti disfunzionali di un certo tipo di cinema d'autore. Mi viene da pensare a due cose un po' più estreme, tipo il Cigno Nero, rapporto tra Natalie Portman e la mamma, o la pianista, la siamo su livelli siamo ancora arrivati, più estremi.
Sì,
però,
sì, vabbè, mica insomma, però Capuano,
di questo filone,
Capuano non è Haneke, non è né Haneke né Aronofsky, ma è,
ma
è
la sua propria voce.
È un poeta.
No, non è un poeta.
È una cosa decisa. Ecco, la differenza.
Quanto si autoproclama poeta urbano nel suo nome sui social, il vero poeta urbano è Antonio Capuano. È un bel modo di definire il suo cinema, volendo.
Ma anche perché, a parte il fatto che ha una cifra stilistica, anche a livello compositivo dell'immagine, che è la stessa. Cioè, noi per forza di cose abbiamo visto pochi film di Antonio Capuano, perché sono anche poco reperibili. Però l'estetica di Il buco in testa è la stessa di Achille Tarallo, che è completamente un'altra cosa.
Sì, un film fatto su commissione, Un viaggio di Zottoni d'Ammaro.
Sì, e Ascanio Celestini.
Celestini, sì.
Però insomma, che era una commedia, diciamo, anche non particolarmente riuscita, ma a posteriori, che aveva secondo me i suoi momenti, cioè...
traspare un po' di poetica del maestro,
insomma. La poetica del maestro, basta pensare anche al personaggio di Biagio Izzo, al fatto che dice l'italiano, cioè praticamente che il napoletano, che l'italiano è una lingua elegante, o ai momenti in cui parla col cane, quelli sono i momenti
più riusciti,
secondo me. Sì, nel senso che e poi vabbè, proprio anche c'è anche la descrizione di il modo in cui filma gli ambienti dove sono girati i suoi film. Lui è uno scenografo e quindi porta il suo racconto, cioè il suo racconto è portato avanti anche quando la storia non è delle migliori, dall'impianto scenico, letteralmente, anzi dall'impianto scenografico.
Sì, da Paolo, docente di scenografia storico dell'Accademia di Belle Arti di Partenope.
È il diciamo il oltre ad essere il decano dell'Accademia, è anche il, diciamo, il capo di quel dipartimento, insomma. E quindi anche appunto sia in Achille Tarallo sia soprattutto qua nel Buco in testa c'è una scelta dei luoghi da filmare che cioè che praticamente sono perfettamente collegati al racconto di quello che è il contesto sempre in cui vivono i suoi personaggi. E però non è, come sempre, non è mai né troppo grigio né troppo, cioè non è né troppo bianco né troppo nero, semmai è sempre particolarmente sfumato il rapporto, perché comunque riesce a trovare c'è della poesia in quella, diciamo, in quella monnezza, perché lui dice in un'intervista che potete trovare su YouTube, dice lui viene dalle arti figurative, gli piace Cézanne, uno del nuovo realismo che pigliava monnezza e le esponeva, e a me mi piace la monnezza, diceva.
Sì, testuale.
E quello che vediamo messo in scena nel Buco in testa è praticamente la monnezza, cioè
l'esaltazione del brutto,
il brutto che diventa bello in realtà, sì. Sì, ed è più che altro, non è brutto che diventa bello,
l'abbandono
è l'abbandono che rende brutto il bello,
abbandono estetico, ma anche abbandono esistenziale, cioè la figlia che cresce senza il padre,
anche perché insomma quei luoghi lì acquistano una potenza lirica, poetica, che io non vi so neanche spiegare, però se lo vedrete, cosa che consigliamo a tutti e due assolutamente di fare, lo potete anche vedere a gratis su RaiPlay.
Usiamo lo stesso servizio pubblico.
Esattamente, ci sono tanti bei film su RaiPlay, tra parentesi, tra cui questo. E vi arriva qualcosa quando lo vedete, cioè proprio vi arriva un senso, una sensazione non allegra, nel senso che comunque vivi insieme al degrado di queste, cioè ti arriva sì il contesto disagiato, ti arriva il disagio, ma ti arriva anche la poesia, come per esempio nella scena in cui con l'amica parlano di fare le rondini e cominciano a girare, diventa una cosa molto Nouvelle Vague, e infatti non a caso Antonio Capuano è spesso stato accostato alla Nouvelle Vague, lo hanno definito il padre di una Nouvelle Vague napoletana.
Sì, diciamo, se Capuano dovessimo spiegare Capuano in due concetti, diremmo, immaginate Pasolini ambientato a Napoli che si fa una flebo di Nouvelle Vague, praticamente.
Sì.
Ma Nouvelle Vague che indovina proprio.
Fatto.
Lui dice: non voglio essere pasoliniano, non voglio essere pasoliniano.
Però, però più, lo è uno dei più pasoliniani.
L'ispirazione praticamente sì. È questa, uno dei più grandi eredi del modo di fare cinema di Pasolini, in realtà. Cioè, poi, è un realismo
sì. Ancora più nuovo.
All'osso, con però una forte componente poetica, fantasiosa, celestiale, quasi sì. Direbbe il suo cinema celestiale, un cinema gioioso in realtà.
Sì,
cioè, ma... il manifesto del suo cinema per me è uno che non si trova purtroppo, che è Bagno di Giangolo, che è proprio l'essenza di Antonio Capuano, fatto con 30.000 euro di budget, 20.000 euro di budget.
Sì. Infatti Maria Serra è parente di Mamma Roma, senza dubbio. Nel senso, questi personaggi anche è un personaggio anche non proprio, non è un personaggio accomodante, non è un personaggio accogliente, cioè in diversi momenti ti verrebbe proprio da mandarla a fare in culo se la conoscessi, una persona così, però ovviamente la segui perché lei è la protagonista, vedi il suo punto di vista, lo comprendi, magari se all'inizio puoi avere un certo tipo di giudizio, poi comunque diventa una tua amica. Per certi versi, un'amica che non vedi, che non vedresti tutti i giorni, ma la vedresti una volta al mese.
Diciamo un personaggio abbastanza repulsivo per il pubblico, perché Capuano, che lui ne dica, nel tentare di sminuire il suo lavoro incredibile, fa un film che è un'opera mondo. Quale mondo? L'Italia negli ultimi 50 anni, l'Italia col buco in testa, perché il buco in testa non è soltanto il suo, non è soltanto quello inferto al padre, è anche un buco in testa metaforico che l'Italia intera porta addosso da
sì,
gli anni di piombo.
Basta vedere, infatti basta vedere come è costruito il personaggio di Tommaso Ragno, il terrorista, diciamo.
Sì, l'ex del terrorista pentito, diciamo.
Sì, un giovane che ha fatto una stronzata, tutto sì. Somma, cioè è proprio una cosa sì. Di un giovane pentito e che soprattutto fa una cosa, cioè, che poi chiede scusa, cioè questa cosa è, non è uno spoiler alla fine, perché lo vedi sin dall'inizio il suo, proprio il suo atteggiamento nei confronti del suo confronto, cioè proprio nel suo atteggiamento quando si confronta con il passato, perché poi alla fine quello che lui si trova davanti è il frutto di un errore di gioventù, un buco in testa sì. Che l'ha fatto sia al poliziotto, sia alla figlia del poliziotto, sia a se stesso.
Questo film si potrebbe descrivere come Nanni Moretti descrive It in aprile, cioè il poliziotto e il criminale che si incontrano, si rendono conto, ma sai, in fondo siamo un po' uguali. Esattamente quello è il punto, cioè specchiandosi l'uno nell'altro, il terrorista e la vittima.
Anche perché
di fatto si rendono conto che il buco in testa è reciproco, perché entrambi cioè... vivono con una pallottola puntata nel cranio, no?
Anche se, e poi tra l'altro,
senza padre, lui a vivere col senso di colpa.
Sì, col senso di colpa di aver ammazzato qualcuno. Che dice, ok, lei dice quello che. Quando lei dice quello che ha avuto la peggio è stato il padre. Uno pensa sì, però pensa anche che alla fine il padre è morto, e quindi. Cioè, il problema, se uno è morto, non c'è più. Il problema è dei vivi. Il problema è sempre di quelli che restano, e quindi noi è quello che abbiamo visto per 90
infatti
minuti.
Sempre per gli incastri del grande cinema, un film uscito esattamente un anno dopo chiude la sua epopea narrazione di 3 ore con lo stesso concetto, Drive My Car di Yamaguchi, cioè no, gioca su quello, sul fatto che due personaggi sono due reduci di due perdite molto importanti. Una bellissima scena sulla neve, appunto, c'è uno scambio di battute che si chiude proprio così, la morte e il peso di chi resta in vita, nient'altro.
Altri incastri
a proposito di gente che fa il realismo metafisico,
sì, no, a proposito sempre di incastri, per tornare sempre a Pasolini, c'è la scena del confronto nel ristorante fra Maria e come si chiamava?
Thomas Spider,
esatto, Thomas Spider
Guido,
tra Guido, ok, tra Maria e Guido, dove parlano insomma del fatto che dove lui usa, diciamo, le solite le motivazioni del perché era presente a quella manifestazione, cioè noi eravamo lì per aiutare, per aiutare i proletari, eccetera eccetera, e a un certo punto dice una frase molto pasoliniana, cioè i poliziotti sono i primi sfruttati, ed è una cosa che riprende palesemente Pasolini, e infatti il finale è molto pasoliniano, cioè lo riprende, sembra quasi ricalcarlo, perché poi lei dice a lui alla fine mio padre era un proletario che è stato ammazzato da figli di ricchi. Voi siete ricchi? Voi eravate ricchi? Dice a Tommaso Ragno, al personaggio Guido, e lui non sa risponderle, diciamo.
Il cortocircuito ideologico del 68 di Anni di Piombo, no? Come diceva sì. Lo stesso Pasolini, la rivoluzione dei figli di papà, che lui ha sempre maledetto.
Esattamente.
Borghesi, semi aristocratici che giocano a fare gli eroi proletari, ammazzando di fatto dei loro sottostanti nella gerarchia sociale. Il paradosso delle rivoluzioni studentesche.
Alimentando la guerra, sì, un'ulteriore guerra tra poveri. Sì. Tra l'altro, sì. Poi, appunto, di un personaggio che. Appunto di un personaggio che è pentito, cioè che pure lui ha subito l'estrema conseguenza dell'essere dall'altra parte, diciamo, dell'essere il carnefice, insomma. E oltre questo, di mezzo ci stanno tante altre cose, cioè il fatto, per esempio, che il personaggio di Francesco Di Leva, di Fabio, che è un personaggio che forse è l'unico che effettivamente ha un twist inaspettato nel corso della storia, e anche lui ha un buco in testa, in realtà, cioè proprio il buco in testa ce l'hanno un po' tutti, è un disagio, è un tipo di disagio che lavora anche sott'acqua, perché ovviamente non essendo Fabio il protagonista della storia, il modo in cui poi si chiude il suo personaggio è particolare, così come è particolare, ambiguo e strano il rapporto che c'è fra lui e lei, fra Fabio e Maria, che, come dire, non vuole relazioni, cioè, per esempio, che non ha sentimenti nella sua vita, cioè proprio non c'ha una, non è apatica da questo punto di vista.
Ma se ci pensi, perché cioè, una cosa che può succedere solo nel cinema, perché nella realtà questa cosa non succede.
Sì,
è banalmente un personaggio che non cerca di colmare il vuoto riempiendolo di stronzate, come può essere una relazione. Cioè, piuttosto preferisce di continuare a vivere nella mancata risoluzione di questo caso, che per lei è esistenziale, che per lei è atavico in un certo senso.
Ma allo stesso tempo, però, è un,
cioè non vuole colmare il buco in testa, è quello il punto,
non vuole
riempirlo di aspetti superflui,
rimane più che altro, non lo riempie né di aspetti superflui né di aspetti non superflui, cioè nel senso rimane un po' in quel limbo lì, rimane con il buco in testa e continua a grattarselo senza farlo guarire, insomma, senza trovare altri modi per, cioè altri modi anche sani di riempirlo,
sì,
questo buco.
Se ci pensi, la soluzione numero uno al lutto ovviamente è la distrazione. Lei è come se non riuscisse a distrarsi di nessuna maniera, è l'antideficit dell'attenzione proprio.
Così lei, cioè lei, così come lei, anche la madre che non parla,
sì,
praticamente. Infatti la scena bellissima della madre che sempre non parla, anzi l'unica battuta che dice la madre in voiceover, quando si appoggia alla finestra, al vetro della finestra, si appoggia e il vetro si crepa, insomma. Quella è un'immagine di grande cinema.
Questo è cinema.
Viva il cinema di poesia.
Parafrasando un altro visionario.
Esattamente.
No, comunque, purtroppo, cioè, approfittate del fatto che questo. Te c'hai altro da dire?
No, in realtà specifico. Lascerei.
Sì, lasciamo spazio alla visione, perché
facciamo parlare le immagini.
Come al solito, nelle nostre puntate, parlare di contenuti abbastanza mainstream o insomma disponibili in sala. Qui stiamo parlando di uno dei pochi prodotti reperibili di un autore molto, molto, molto peculiare ed eclettico, anche se così non parrebbe una prima analisi.
Anche molto importante,
nel senso, non riconosciuto, ma fondamentale, centrale. Nel cinema locale napoletano, in questa sorta di nouvelle vague napoletana degli anni 90-2000.
Ma in realtà è da questo particolare qua che poi si estende, cioè dal particolare si va all'universale, cioè il neorealismo è questo, perché erano ambientati, non c'erano solo i film ambientati a Roma, quelli del neorealismo, cioè i film degli anni 40 del dopoguerra erano ambientati, cioè, in giro per tutta Italia, cioè, si raccontavano tante piccole realtà per andare a comporre un quadro decisamente più grande, cioè, per dirvi, c'era Il bandito di Alberto Lattuada che è ambientato a Torino, Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta che è ambientato, indovinate un po', in Sardegna, oppure appunto, ma pensate anche ai film episodi di Rossellini, Paisà, che sono ambientati in giro per l'Italia, oltre ai vari Roma, Città Aperta, eccetera, eccetera. E quindi in realtà Il buco in testa appartiene a questo filone qui, cioè è questo, più che neorealismo, a questo post-neorealismo, è un tipo di...
Tant'è che se ci pensi, Capone partecipa pure a un film manifesto di questo neo, di questa nouvelle vague napoletana, cioè Vesuviani.
Sì, Vesuviani, Sofia Loren si chiama.
Sì, la sua parte, poi gli altri sono diretti da Pappi Corsicato, Antonietta De Lillo, Mario Martone, un'altra persona che non nominerò.
Sì, di questa scia di autori che... di autori anche molto che stanno in realtà che ancora non sono stati riscoperti perché per esempio c'è un Salvatore Pisciceli di cui sta per essere ristampato un DVD che è però il suo film più vendibile, che è Blues Metropolitano, dove ci sono Tony Esposito e Pino Daniele. Cioè, però sono questi autori che lavorano con veramente indipendenti, ma che sono forse i veri autori del cinema e che però appunto non hanno
le vere voci, soprattutto
sono delle voci che vengono ignorate, soprattutto sia perché fanno cinema ambientato nel presente o comunque che sono molto radicati nel presente, in un periodo in realtà in cui appunto sia gli autori più titolati non lavorano più nel presente, cioè vanno a cercare le radici del presente facendo film in costume, sia perché oppure i film che sono ambientati nel presente lo mistificano, lo rendono parte di un immaginario che non c'è, cioè che è solo cinematografico e che insomma però ha delle basi che non hanno del realismo, cioè non sono per esempio delle commedie che non sono effettivamente delle commedie nel senso proprio più stretto della parola. E invece Il buco in testa è un film particolare, è un film crudo, molto crudo da questo punto di vista, non tanto perché sia violento e ferato, semplicemente perché mette in scena una realtà che forse è anche troppo pessimistica, troppo forse, non lo so, troppo pessimista, un po' troppo catastrofista da questo punto di vista.
Questo contraltare tra i due personaggi principali nel confronto in cui hai la protagonista che la reduce, che sputa in faccia letteralmente all'ideologia che ha ucciso suo padre, che ha devastato questo paese, non come i toscani, cioè esatto. Stanis, e nei confronti appunto del carnefice, sputa in faccia al carnefice. Sì. Quindi è crudo la parola chiave proprio, sì. È quello il punto.
Però crudo nel senso, a livello di linguaggio, di recitazione,
autore di fatto, sì. Molto diretto.
Di recitazione, e che insomma, come dire, ti dice una cosa per come il suo autore la vede, perché comunque il punto di vista è sempre forte, l'istanza dell'autore è sempre presente, sempre dura, e soprattutto non racconta, ma per tornare proprio a un piano un po' più semplice, non racconta le cose per come te le aspetti, per come te le aspetteresti, nel senso che già è forte per esempio la scelta di non mettere nessuna sottotrama amorosa nella vicenda, sì, comunque sì. Se c'è, di trattarla nella maniera che vedrete. Ecco, se proprio dovessimo descrivere Il buco in testa con una frase, in parole povere, è: non è il film che vi aspettate, cioè nel senso non è neanche il film che vi aspettereste leggendo la sinossi, che devo dire, che ripeto, mi ha un po' mi ha confuso il confronto fra quello che ho letto, cioè quelle poche righe, o comunque l'idea che mi ero fatto del film rispetto al film in sé, al film visto. E ciò non toglie che appunto mi abbia stupito in positivo, per cui fatevi stupire anche voi in positivo guardando favore, questo film, o comunque guardatelo pure se non vi piace.
Di Capuano, andate a tentativi nel caso,
ma andate a tentativi,
avete un cuore se non vi arrivano i film di Capuano
e condividetelo, soprattutto, cioè, perché insomma
facciamolo arrivare da qualche parte,
non credo che ci siano problemi legati alla pirateria in questo film.
No. Facciamo andare da qualche parte il maestro Antonio Capuano, che ha avuto un paio di retrospettive, quella del Comune di Napoli dell'anno scorso,
oltre al David
dopo il David ha avuto questa retrospettiva l'estate scorsa a Napoli, gratuitamente, tutta la filmografia sparpagliata per i cinema di Napoli, che grande il maestro. E anche a Milano ci fu una retrospettiva 2 anni fa con tutta la filmografia, non mi ricordo in che occasione, cioè nel giro di 2 settimane proiettarono tutto.
Su YouTube poi trovate anche i suoi interventi, le
Sì,
sue
interventi,
interviste.
interviste, quant'altro. Vedrete che personaggio incredibile questo grande uomo di cinema.
Noi ce l'abbiamo dietro
E
casa e
ci abbiamo
quindi
dietro casa a
voglio
Posillipo.
strapparti la promessa che andiamo a Posillipo.
Verremo a trovare maestro.
Sì.
E vabbè, poi prima abbiamo citato Pisciceli, recuperati i primi due, che sono forse quelli più esplicativi, diciamo, anche di questo discorso appunto sulla nouvelle vague napoletana anni 90, anni in questo caso 80-90,
Sì.
perché parliamo di Immacolata e Concetta e Le occasioni di Rosa, i primi due girati tra 78 e 81, 79 e
79-81.
81, giusto per farvi un'idea di cos'era quel movimento artistico là, oltre Antonio Capuano, oltre a nome mainstream come Mario Martone lo è diventato.
Pappi
Molto discostato
Corsicato.
da questa idea, Pappi Corsicato, appunto, con cui c'è un dissing in corso, vabbè, sì, che grande Capuano. E niente, questo è il buco in testa su Rai Play a gratis su Now TV e Sky, a disposizione
Anche su
vostra.
Cilia,
Sì, c'è
no.
a noleggio anche su Rakuten, su
Anche su
Cilia, lo trovate da
YouTube.
varie parti, ovunque lo trovate a noleggio. Recuperate quello che trovate, questa filmografia è
Saranno
incredibile.
anche solo per noleggiarlo, saranno i
3 euro,
2-3
giusto?
euro meglio
Canonici, sì,
spesi della
infatti.
vostra vita. Poi, se volete, potete anche acquistarlo in DVD, o acquistarlo in digitale. Insomma, così poi magari un giorno direte: ah sì, il buco in testa ce l'ho. Come disse una volta il Frusciante in un video, dice: compratelo anche solo perché così poi in futuro farete: guardate cosa c'ho.
Ottima filosofia del Frusciante. E poi un altro paio di film che non abbiamo citato di Capuano che vanno citati perché sono reperibili: Luna Rossa, l'unico film che andò in concorso a Venezia, cioè per il Leone d'Oro candidato, e Polvere di Napoli, che è il più famoso
Quello
forse perché è
scritto
scritto
insieme
col Sorrentino
è
e
tra l'altro
quindi
disponibile anche quello in
si ha
DVD.
noleggio anche. Sì, è uno di quelli reperibili, Polvere di Napoli. Guardate un po' di robe. Niente, noi vi ringraziamo per la partecipazione a questa breve puntata di 31 minuti e mezzo circa. Vi rimandiamo alla live di lunedì, sempre sul canale YouTube, ai nostri profili social del podcast, Chiocciola Saga Podcast. E ci sentiamo poi settimana prossima, venerdì prossimo, con un'altra scoppiettante puntata. Viva il cinema, viva Capuano!
Viva il cinema di poesia. Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.